There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after that same my huckleberry friend, Moon River, and me.
Spettatori, buonasera, benvenuti, buon venerdì sera. Ringrazio tutti gli ascoltatori. Stasera è un appuntamento a tema e si parlerà di un argomento, oltre la finestra. Se mi avessero assegnato questo tema da bambina, appena arrivata a casa, mi sarei messa attaccata ai vetri della finestra e avrei descritto con minuziosa esposizione il panorama. Quei vetri si sarebbero appannati, offuscati dal mio respiro e dal nasino a patata che, incollato a quei cristalli lustri e limpidi, come voleva fossero la mamma, per vedere alla perfezione. Li avrei puliti con la manina sporca di marmellata, rigorosamente fatti in casa, o peggio ancora, con il lembo della manica, sporcandolo. Probabilmente con il rimprovero di mia madre: lascerai un alone se fai così, Susanna. Non lo fare più. Sì. Sono le cose che possono fare solo i bambini. Mi sarei concentrata. Avrei aspettato l'ispirazione. E tracciato la descrizione solamente di quello che sarei riuscita a vedere realmente. Poi, per essere originale, avrei cercato una veduta più ampia, mi sarei spostata di angolazione. Se non fossi riuscita a vedere nulla di interessante che poteva portarmi alla capacità creativa che si sarebbe aspettata la mia maestra, probabilmente avrei cambiato la finestra, chiedendomi: ma quanto è curiosa questa maestra? Ma perché le interessa sapere cosa vedo dalla finestra? Sarebbero state le solite case, i soliti tetti, case, giardini, piazzali, parcheggi. Visto che anche tutti i miei compagni di scuola vivevano in città, nulla di diverso dagli altri. Cosa ci sarebbe stato di così tanto interessanti da dover scrivere in un tema. Boh. Mi sarei concentrata e con certosina perfezione avrei descritto lo scenario. La vicina di casa, curiosa e sempre alla finestra, che noi chiamavamo amorevolmente il Gazzetto Toscano. Sì, lei era il Gazzetto ufficiale, sapeva sempre tutto. Il prete che passava alla stessa ora, con lo stesso sacchetto di plastica, con dentro il pane, tutte le volte, tutti i giorni. Vicky, il cane che non stava mai zitto, abbaiava sempre, l'acqua scorrere nel torrente, nell'argine, le macchine parcheggiate male, il vicino che teneva lo stereo a tutto volume in tutte le ore del giorno e che mio padre sperava di far tacere parlando al megafono. Che immagini, che ricordi. Poi tutto quello che si poteva vedere dalla finestra. Dovevo guardare dalla finestra. Mi sembrava di spiare, di poter spiare vicini. E cercavo di vedere quello che si poteva vedere. Nelle finestre dei dirimpettai senza le tende. Si potevano vedere spezzoni di vita quotidiani, tipo il bimbetto che faceva merenda fuori dalla finestra, proprio sul marmo. Che ricordi. Oggi, se mi chiedessero, oltre la finestra, darei un significato completamente diverso, pensando più a un'allegoria che al vero senso dell'espressione. E se quel varco della finestra lo guardassi con l'occhio del poeta o della scrittrice, quella non sarebbe più una finestra, un infisso, una tapparella, una persiana. Quell'oltre sarebbe un passaggio, perché andare oltre significa avere il coraggio di guardare al di là, dall'altra parte, o addirittura dentro se stessi e far riaffiorire sentimenti ed emozioni. Ora percepirei quella finestra come il mondo interno, un teatro di sentimenti, pensieri privati, spazi conosciuti e sconosciuti, pubblici e privati. Finestra, confine tra ciò che è interno e ciò che è esterno. Ed è in continuo movimento perché si sposta dai confini della polis a quello del mondo circostante. Nelle arti figurative, infatti, la finestra è il mondo esterno-interno ed è proprio incarnata la finestra nell'immaginario. La finestra è l'apertura che rende la membrana tra dentro e fuori permeabile. E finché esisteranno le finestre, l'essere umano, anche quello più umile della terra, avrà la sua parte di libertà. Perché la finestra è il simbolo che potrebbe addirittura tracciare una storia della percezione umana tra l'interno e l'esterno. E solo analizzando le rappresentazioni nella letteratura della finestra, si può capire quell'esempio di Kundera che ripercorre nel romanzo. E se nel Don Chisciotte l'orizzonte nel mondo è di una vastità quasi infinita, in Balzac diventa uno spazio della città e delle relative relazioni sociali. In Madame Bovary di Flaubert si restringe al soffocante perimetro della casa. E in Kafka? In Kafka diventa un claustrofobico spazio di un io da cui non si può più fuggire. E come diceva Ungaretti, il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. Il mero amore è una quiete accesa. E invece la Merini, sei la finestra, a volte verso cui indirizzo parole di notte, quando splende il cuore. E guardiamo invece i nostri autori come hanno interpretato questo tema. Ci sono sicuramente tantissime sfaccettature. Io inizierei con un autore e vorrei dire qualcosa di quest'autore, però lo vorrei dire con un'allegoria. Le persone sono come quelle finestre di vetro specchio, brillano, luccicano quando il sole è alto, ma quando arriva l'oscurità la loro vera bellezza si rivela solo se vi è una luce all'interno. E come vedrete, in Marco c'è una stella perché ha un'anima straordinaria. Buonasera, Marco
Buonasera a te, Susanna. Grazie per questo invito. Ero lì estasiato che sentivo le tue parole. Hai dato un'immagine meravigliosa della finestra, che poi è la nostra anima che dialoga con l'esterno. Quindi, grazie.
Grazie a te per essere qui stasera e sono curiosa invece di interpretare la tua finestra. Qual è l'oltre che c'è dentro Marco, oppure quello che realmente vedi dalla tua finestra?
Allora, io ci ho pensato dopo l'invito un po' su che cosa, quale potesse essere il mio contributo a questo spazio che di sicuro crea una finestra tra il reale e il virtuale, perché nell'ultimo anno ci siamo ritrovati spesso a dover dialogare attraverso degli strumenti che poco danno spazio a questa libertà. E allora ho tirato fuori un mio scritto di qualche tempo fa, un libro che si chiama Twittami, che raccoglie tutta una serie di aforismi miei, Twittami, che ovviamente deriva dall'idea di Twitter, di scritti da 140 caratteri, e mi sono dato questa sfida, cioè scrivere delle poesie dentro questo spazio, che è un contenitore. E il mio esperimento, che poi diventa il cardine di questo libro, è proprio il fatto che ad ogni poesia ho dato un numero. La cosa divertente è il gioco che si crea leggendo questo libro, perché uno si annota le poesie che rimangono più a cuore di questi numeri, e poi ricucendo ogni passaggio che è risultato apprezzato, non si rende neanche conto di aver composto la propria poesia, perché poi alla fine la nostra vita è quella di guardare fuori dalla finestra e farci rapire dall'immaginario di altri, da come si muovono. E allora mi addentro un po' dentro questo libro, andando a leggere un po' di miei aforismi. Andiamo un po' a caso. C'è chi dice che una rondine non fa primavera, ma una voce ed una persona sì. Siamo pulsazioni infinite di un solo discorso, che resta in vita solo quando nel ricordo dal punto prende vita. Ogni animo, infranto, è come cristallo che di segni si intaglia di fragilità. Io, nudo da convenzioni e stereotipi, lascio volare le mie idee, come bene comune, pronto a raggiungerti, come calore destinato a disperdersi. Tra le curve e le linee si descrive quello che il mio sguardo va a cercare. L'amore che ci meritiamo arriva da chi è in grado di percepirlo, di donarlo, come il valore che di una persona è dato dal vuoto lasciato. Sono emigrante d'emozione. Vago nel mondo e illumino quel che in pigrizia è stato adombrato. Alzo lo sguardo ed adottami. Sfuma la lucidità del reale, come segno dell'età, della raggiunta maturità. Prendimi, straziami, insegnami a volare. Quando muore l'anima delle persone, muore anche la società, responsabile dell'asfissia e della morte della fantasia e della volontà di evolversi. In equilibrio sopra le nostre follie, chiudiamo nei cassetti qualunque azione che possa destabilizzare le ragioni e nel cuore deflagriamo voglie e passioni. Un moto d'attrazione che svergola la linearità delle parole e nel silenzio gonfiano le vene e tutti gli anfratti pronti alla rivoluzione. Lascia che questa lacrima scivoli giù per lenire nel dolore ogni ferita. Scogli che dal mare sono toccati, dalla forza che in spuma regola il tatto tra violenza e rispetto. Questi sono piccoli aforismi. Adesso voglio buttarmi sull'ultima poesia, poi ditemi voi perché non voglio rubare spazio anche agli altri. E vi leggo, questa è proprio una poesia intera, si chiama Polvere di stelle. Apro fra le dita i miei sensi, la mia vita, tutte le infinite pulsazioni e le nuove delusioni. Sento vibrare i miei pensieri, come fossero guerrieri, come se alla fine tutto avesse un senso, come se questo vento non spazzasse via il tormento, come se la vita fosse in me come una sfida, una lenta risalita, come la fine di una strada che in bivio volga al domani. Sento che non esistono dettami nell'amore e in fondo al cuore, come se quell'articolata macchina che quotidianamente spinge il mondo si ritrovi poi alla sera, fagocitata dall'emozione di non sapere quale passo seguirà il precedente. Tante vie, vie e luoghi, sguardi, incontri e perdizioni, quanti dubbi nella mente di chi, forse anche solo per un secondo, si soffermi a pensare non a sé, ma a te. Così, in questa oscurità, dominata di incertezze e di desiderio, apro il palmo di una mano e in un soffio libero l'energia raccolta nella vita, in polvere di stelle, a disegnare un cammino stellato, illuminante, che, se non conduce, almeno liberi il cuore. Mi sembrava questo uno spaccato di finestra mio?
Sei uno scrittore, un poeta che riflette, a mio avviso, guarda la realtà e rovesciando anche la prospettiva. E hai un'osservazione naturale delle cose che ti danno un animo veramente molto gentile. Ed è un onore per noi averti conosciuto e averti tra i nostri autori. Ti invito anche a partecipare a quest'anno per letterario. Abbiamo spostato la data di scadenza al 30 giugno. È veramente un piacere, starei con te, Marco, tutta la sera a parlare di poesia, perché ti vedo proprio, anche se c'è uno schermo, una luce negli occhi pazzesca, cioè questo modo di bucare lo schermo, e quindi brava, bravo.
Grazie,
Bravo,
grazie.
complimenti, veramente molto molto bravo. Ti aspetto per i saluti finali, mi raccomando.
Assolutamente sì, sono qui e vi ascolterò. A
Grazie,
presto.
Marco. Io volevo farvi una carrellata anche di Oltre la finestra vista dall'arte figurativa. Invito la giuria a mandare la finestra numero 1. Non a caso la pittura di Rinascimento. Non è difficile rintracciare i confini delle finestre. Le finestre all'epoca era inteso come un pretesto per portare dentro la bellezza, portare dentro la bellezza scenografica del mondo, e aveva una funzione puramente estetica. Nel Rinascimento la finestra aveva proprio questa visione di veduta. E soprattutto non era difficile rintracciare, ma non vi erano questi confini della finestra. Tutto doveva entrare dentro. Piano piano ripercorreremo le finestre viste dall'arte figurativa. Vorrei invitare invece Andrea Catania, spero di averlo pronunciato bene, oddio, mi perdoni.
Grazie. Allora,
Ecco, non abbia, ha un problema, ancora un problema
sì.
di. Ci dispiace. Vede, a volte le finestre non hanno imposte, si aprono su orizzonti larghi e reali, in questo caso non si aprono per nulla. Allora, io sono curiosa di capire il tema, lei come l'ha sviluppato?
Dunque, io volevo in premessa dire che ho due problemi e due poesie. Il problema uno è quello del video, per un motivo che mai nessuno mi ha spiegato, quando sono su Zoom io mi vedo, sulle altre piattaforme no. E pazienza, vuol dire che sentirete la mia voce e non mi vedrete in faccia, pazienza. Secondo problema è che ho un po' di tosse, spero che la tosse non mi impedisca di leggere o di dire quello che volevo dire. Le due poesie che ho portato sono una lunga e una corta. Io comincerei da quella corta, così vediamo se la tosse non mi tradisce. Mi sentite?
Io sì.
Allora, quella corta, la finestra è una finestra di aereo. Io sono su un aereo. Sto andando da Milano a Monaco e il mese è il mese di ottobre. È una visione meravigliosa, perché le Alpi sono belle sempre, ma in ottobre le Alpi sono un incanto. E allora ho scritto questa poesia di 4 soli versi, però sono versi un po' strani, un po' lunghi, e dice così: le Alpi in ottobre, tenui nel nulla, mute, tra punte d'attese vedrette, tracciano immensa latente parvenza di immobilità. Scandiscono l'orizzonte e solcano il cielo chiaro, diafane riproponendo una trasparenza impalpabile. Ecco, ho detto che era corta e in effetti è corta. Quella lunga spero di farcela, perché, come dico, vediamo.
Al massimo sarà una ventata di freddo presa alla finestra. Quindi
è probabile.
È sempre il tema, anche dovesse venire,
diciamo,
un po' di tosse.
Diciamo così. Comunque ce la metto tutta.
Prego.
Questa qui è un po' più complicata, richiede un momentino di spiegazione perché. Dunque, nel giugno del 1905... Einstein ha avuto l'illuminazione della relatività. Lui ci pensava da 10 anni. Ha cominciato all'età di 16 anni a pensare: che cosa mi succede se io mi muovo alla velocità della luce? Ci ha pensato per 10 anni, poi all'età di 26 anni, siccome dalla sua finestra lui vedeva l'orologio della stazione di Berna, lui ha visto l'orologio con la sfera che si muoveva, ha pensato: ma se per un raggio di luce la sfera sta ferma, ha avuto un'illuminazione, e ha buttato giù la relatività ristretta. E per me qui dentro c'è tantissima poesia, anche se per molti no. Allora io ho cercato di mettermi nella sua testa, cosa passava per la testa di Einstein quando pensava alla relatività. L'ho intitolata Albert Einstein, giugno 1905. È un po' lunga perché sono 5 ottave. È una delle rare mie poesie in cui uso la rima, di solito non lo uso mai. Penso alla luce. Come si propaga in questo spazio immenso che circonda uomini e cose? La mia mente indaga la doppia natura sua di onde e flusso di corpuscoli che vaga per l'universo. Credo che nasconda la chiave di ogni umana conoscenza e le premesse di una nuova scienza. Se l'universo è un continuo spaziale in cui si incarnano la geometria e la metrica, sembra naturale sostituire l'antica teoria con un assetto spazio-temporale, sviluppando l'ipotesi che sia, anche per considerazioni estetiche, determinato dalle sue geodetiche. Se c'è un conflitto fra due leggi aperto, dovrai sicuramente rinunciare all'uno o all'altro, ma quando hai scoperto i perché più profondi, già ti appare l'ipotesi che spiega in modo certo il tutto, e chiaro e quasi lineare, in veste matematica perfetta, che chiamo relatività ristretta. Sbalorditiva, semplice e compatta, come un antico vaso di ceramica, la teoria suggerisce in forma astratta una nuova visione panoramica da un'esperienza che era stata fatta nell'ottica e nella elettrodinamica da Lorentz e dalla rivoluzione che nacque dalla sua trasformazione. Nella fisica, quella simmetria faceva velo all'essenziale bellezza dell'universo intero, all'armonia prestabilita, all'estrema purezza della natura. La nuova teoria era già scritta in tutta chiarezza, affidata a un tensore riemanniano come a un violino, a un flauto o a un fortepiano. Ecco, dov'è la finestra? La finestra è questa. Quando il cervello dell'uomo e gli occhi dell'uomo guardano la natura, poi si mettono a riflettere, e da lì nascono la filosofia, nasce la pittura, nasce tutto e nasce anche la scienza. La scienza è un modo che abbiamo per interpretare la natura e, come dicono i fisici, la realtà non è quella che ci appare. Quindi la finestra è quella che ci permette di capire la natura che altrimenti non riusciremmo a capire pienamente. Questa era un pochino la mia interpretazione.
Complimenti.
Grazie.
Una bella visione, secondo me anche descritta molto bene in questi versi. Ovviamente le poesie andrebbero lette perché da una prima lettura non si riesce a cogliere
certamente
tutto, quindi io paragono sempre quando mi leggono le poesie alla prima volta che si ascoltano le canzoni a Sanremo, che spesso e volentieri non si riescono proprio a percepirne i passaggi, però mi sembra che è anche cadenzata bene, che ha musicalità, che ha anche questa bella rima.
Grazie.
Complimenti.
Grazie,
La
Susanna.
ringraziamo. E noi possiamo solo stare in 10 all'interno della stanza, visto che non riusciamo a vederla. Le consiglio di guardarci fuori dalla stanza.
Certo.
Grazie, grazie di cuore.
Grazie a lei, grazie a tutti.
Buona serata, grazie.
Buona serata.
Invito la regia a mettere la finestra numero 2. Con l'avanzare del tempo avanzano anche le tempistiche e i modi di vedere questa finestra. E l'avanzare della borghesia e della vita privata rende la finestra diversa. Infatti, il mondo interno diventa quello privato della casa. Casa non più come spazio dove rifugiarsi dalle intemperie, ma casa come spazio simbolico che separa ciò che è familiare da ciò che è esterno. Vedete anche dall'immagine di questo quadro? L'interno della casa, degli effetti, dello spazio femminile, dell'attesa, dei lavori, della tranquillità. E fuori l'avventura, questa immagine, questo ignoto. Chi abiterà all'esterno? Chi ci sarà? Cosa si riuscirà a vedere? Cosa guarderà questa ragazza? E la signora, perché non è affascinata dal torpore dei raggi del sole, dal desiderio di uscire? Questa finestra che sceglie la tranquillità e la vita silenziosa della vita privata. E questo è un altro spazio di arte figurativa, bisognerebbe concentrarsi all'interno. Invito Silvia Bardella.
Buonasera Susanna,
Buonasera
buonasera,
Silvia, benvenuta e
grazie,
bentornata nei
grazie
nostri
a voi.
spazi. Grazie di essere qui. Ecco, allora, lei come l'ha sviluppato questo tema oltre la finestra?
Allora, la finestra è un po' una metafora a mio parere, dell'incomunicabilità tra ciò che abbiamo dentro e ciò che invece vorremmo avere fuori, oppure che vediamo ma che non possiamo ottenere oppure neanche toccare. Per cui, come ha fatto vedere lei adesso nel quadro precedente, la finestra può anche essere silenzio, può essere luce, può, diciamo, se essere simbolo di un passaggio dove noi siamo all'interno di un qualcosa di protetto, e è un passaggio verso un qualcosa di non conosciuto, ma che ci potrebbe dare delle possibilità. Nello stesso tempo, però, la finestra può far entrare qualcosa, e lì, nei sogni dei bambini o nelle piccole paure del buio, le finestre possono far entrare i fantasmi, possono portare elementi naturali che possono far pensare a un bambino che non sia completamente soli con se stessi, ma che a volte ci sono delle voci che sussurrano e che ti possono dare dei consigli oppure fare paura. Direi che l'elemento naturale è un elemento molto forte, nel senso che all'interno della propria sicurezza, del proprio silenzio, l'incomunicabilità diventa più forte perché si è da soli, quando invece si aprono le finestre sia sui vicoli sia sui giardini, incombono le altre persone ma anche la natura, che a volte ci chiedono di far parte di loro, e qui bisogna imparare ad accettare, a uscire da questa finestra, oppure, come diceva lei con Kafka, chiudersi e creare un muro e utilizzare la stanza come deposito sia del proprio silenzio che delle proprie idee. Questo.
Complimenti.
In questa vita stanza c'erano due finestre. Una fu murata all'inizio della primavera, senza un palese motivo. È stata trasformata in muro sotto il mio sguardo di bambina. Calce, mattoni, mattoni e calce. Così, sino a chiuderla. Senza logica, la finestra sul vicolo non esisteva più, mentre quella sul giardino si accollava ai venti dell'altra. Vedevano l'una sull'edera e l'altra sullo stradello. Così avrebbero dovuto rimanere. Le ombre ora sarebbero certamente entrate, senza trovare una scappatoia. Quando era notte, la finestra del giardino resisteva all'arrivo degli spiriti, e se mai uno fosse entrato a turbare il mio sonno, quella del vicolo l'avrebbe invitato ad uscire. Ancora adesso, quando arriva il vento, sento che la finestra del giardino mi chiama e mi avvisa dello scompiglio imminente. I vetri tremano, le maniglie scricchiolano impotenti. E io mi arrendo alla solitudine, sapendo che non riuscirà a contenere da sola il soffio della notte e le sue anime viaggianti in cerca di me.
Bellissima. Parla parecchio di Silvia questa poesia comunque, eh?
Forse siamo, sì, non lo so, a volte escono senza una specifica volontà, nel senso che
magari a volte
le parole arrivano e
a volte l'inconscio, sì. Se l'hai riletta bene, perché veramente è come un'autoanalisi, veramente molto molto brava.
È spesso quello che, non nella mia, ma che in generale mi piace sentire nelle poesie, è un'indagine. La poesia deve svelare qualcosa e non sempre svela ciò che si vede, ma quello che si sente o che si ha nell'animo, magari qualche volta anche un po' troppo cupo, però in realtà...
Sicuramente c'è ancora qualcosa di nascosto che Silvia dovrà indagare su se stessa, magari nelle prossime poesie riusciremo a scoprirlo meglio.
Grazie, Silvia. Grazie a lei,
a dopo,
Susanna. Grazie, arrivederci.
Per i saluti finali.
Assolutamente.
Invito la regia a mettere la finestra numero 3. 3, non 3A. Grazie. Come avete visto, anche Silvia ha parlato di questa finestra. Molto spesso la finestra volge semplicemente la sua funzione di apertura su un paesaggio esterno. In questo caso il soggetto è ripreso in un atteggiamento contemplativo. È un'immagine spesso usata nell'illustrazione perché il bambino è sui venti, confinato in casa. Il mondo esterno è ancora troppo grande e pericoloso per lui. E deve rassegnarsi a contemplarlo. 3A, grazie. E anche nella 3A, nell'immagine 3A, lo sguardo, molto spesso lo sguardo, sarà simile a questo malinconico dei gatti, che confinati in una stanza, ricordano, guardano, vedete, guarda gli alberi, fogliame, fuori dalla finestra, la loro antica natura di bestie selvagge, o si sentono solamente prigionieri, per il quale la finestra diventa l'unico spiraglio di libertà. Invito Mercè D'Areci. Buonasera, Mercè.
dell'invito. Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Grazie a te per essere qua con noi.
Grazie, ho apprezzato tantissimo fino ad adesso, ho apprezzato tanto l'introduzione all'argomento. Tu sai quanto io sia amante delle finestre, quelle metaforiche e non, e quindi complimenti perché è veramente un bell'argomento.
Ci sarebbe da spaziare tantissimo, perché poi io ho
Tantissimo.
fatto un po' questa, che mi è venuta un po' di getto, questa introduzione, però ci sarebbe stato da dire tantissimo, aprire finestre sulla letteratura, sull'arte. Nella letteratura potrei aggiungere ancora tantissimi esempi, però volevo darvi spazio e quindi ho cercato di cronometrare un pochettino. Vorrei capire da voi questa luce, questa finestra, questo modo di esprimersi, di vedere il mondo, che poi è importante anche la finestra e i balconi, sono stati importantissimi in questo ultimo anno, il Covid e soprattutto l'anno scorso di sti tempi, tutti erano fuori a cantare, a ballare, a comunicare. Quest'anno un po' meno, perché abbiamo visto che poi effettivamente il Covid, insomma, ci ha lasciati un pochino distrutti come da una guerra.
Beh, l'animo
Guardiamo.
parte più combattivo, poi subisce l'effetto del tempo e della resistenza, ovviamente comincia a cedere un pochino, quindi credo sia normale.
Però sono state utilissime, prego.
Sì, esatto. Allora, io ho, ma faccio scegliere magari, ho tre idee di finestra. E ne avrei tantissime perché dentro di me penso di essere una miriade di finestre. Ho pensato di scegliere tre visioni diverse, una più contemplativa del mondo attuale, dove io ovviamente contemplo l'esterno, ma è anche l'esterno a contemplare me, quindi uno scambio, non una finestra chiusa. Una un po' più evocativa e quindi una finestra un pochino più metaforica e una finestra sul futuro. Non so.
Se sono brevi, possiamo leggerle anche tutte e tre. Altrimenti la prima mi incuriosisce, quella che secondo me può essere intrigante.
Cominciamo dalla prima, va bene. Allora, quella più attuale. Si chiama Epidemia e Amore. Fuori dalla finestra regna la pandemia. Osservo una solitaria ginestra piegarsi ai giorni della apatia. Gli alberi, confusi dal silenzio, attendono il pianto degli amori lontani, portati dal vento mai sazio che divora sospiri e tremori. Gli uccelli sono già sui rami, ad intonare il canto straziante di chi non può toccarsi le mani e stringe forte il dolore pulsante. L'alba è un'attesa del tramonto ed il sole è un passeggero dei giorni. Siamo finestre distanti, sguardi congiunti. Noi, l'epidemia, la portiamo dentro.
E la porteremo dentro ancora per chissà quanto. Molto bella comunque, perché rappresenta uno spaccato di vita di questa società che stiamo vivendo, il dolore, la sofferenza di tante persone, e i sacrifici che tutti i giorni ognuno di
Esatto.
noi deve fare, ma soprattutto il dolore che portiamo dentro per le vittime. Tutti noi sicuramente abbiamo conosciuto qualcuno di
Già.
queste vittime delle pandemie, delle loro famiglie, e stare a guardare senza poter far nulla. E oltretutto la
Esatto.
cosa peggiore, la mia mamma non vuole che si paragoni questo periodo alla guerra, perché lei dice che quando c'era la guerra non avevamo nulla da mangiare, eravamo spaventati, poteva entrare in qualsiasi momento qualcuno in casa. Invece adesso noi siamo in casa, la televisione riscaldata, abbiamo mangiare, possiamo fare una telefonata, ci può arrivare qualsiasi cosa. Però l'unica cosa, e ha ragione, che è un nemico che non lo vedi e quindi hai più paura. Lei ha più paura adesso. Bene, leggiamo anche la seconda.
Quella sul futuro?
Quella sul
Finestra sul
futuro,
futuro.
dai, guardiamo cosa c'è nel futuro.
Un giorno ci distenderemo sulla sabbia a guardare lo stesso mare di sogni. Intorno al mio mondo stringerò le tue braccia, del suo cielo e del suo sole saremo degni. Un giorno cammineremo lungo le strade a piedi nudi e correremo sui prati. Sarò le tue lune, le tue stagioni calde. Sarai la mia fune, i miei orizzonti legati. Un giorno ci vedremo senza guardare. Tu sdraiati sul mio cuore, io ti preparo il mare. Lo senti adesso che tutto ti appartiene?
Bella, bella. Brava Merz, complimenti. Continua a scrivere e così almeno
Grazie.
potremmo condividere altri momenti insieme. A dopo per i
Grazie.
saluti finali.
Va bene, grazie.
Allora, io chiamo adesso Enrico Chiastra.
Buonasera Susanna. Ti
Buonasera Enrico.
trovo bene.
Grazie.
È un po' che non ci vediamo.
Mi racconti un po' cosa c'è oltre la sua finestra?
Ci sono tante cose che per la maggior parte delle volte passano inosservate. Scrutare attentamente tutto ciò che ci circonda non è per farne una critica, ma per afferrarne uno spunto tale da essere certi di fare poi le cose in modo giusto. Nella vita tutti possiamo sbagliare, ma l'importante è saper correggere in tempo i nostri errori. Guardare oltre la finestra ci porta a fare diverse riflessioni per affrontare i temi più diversi come l'amore, la natura, il prossimo e molti altri ancora. Sarebbe necessario esprimere la parte buona dell'individuo e fare in modo che quella finestra non sia una barriera, ma la libertà è l'unione di tutti. Fare in modo ciò che anche i ricordi del passato si possono materializzare nei sogni per avere un futuro migliore. Penso che sia una cosa abbastanza giusta. Ascolti
Lei
la poesia. Dica.
ha una sensibilità fuori dal comune. Le sue parole, le sue emozioni non sono dette a caso, ma rivelano un uomo romantico che ama la vita. E lei probabilmente vuole esternare sempre questo bel modo di bene, di felicità, di pace. Mi stava
Certo.
dicendo?
Che la poesia che leggo questa sera l'ho scritta 2 giorni fa. È Sprazzi del passato. Un lampo con una luce abbagliante mi illumina la mente. Improvvisamente si è aperto davanti a me il mondo, abbattendo le barriere che si opponevano per vedere attraverso questa parete che faceva da scudo alla mia anima, liberando tutto l'amore represso e l'incanto della natura. Vedo fiorire ancora la gioventù come allora, assaporare il profumo che conquista piano piano tutto il mio essere, essere libero di vagare nei sentieri ormai lontani e quasi dimenticati. Dà un senso di leggerezza e al mio cuore tanta freschezza, ritrovare il senso della vita per riscoprirla e viverla ancora. Non è solo uno sprazzo di gioia, ma è come ritornare bambini. Ma i tempi sono passati. Una nuvola oscura il sole e finisce tutto in un'illusione. Spero che le piaccia. Non sento.
Desiderare sarà un problema
Dico.
suo?
Ora sento.
Dicevo che nella sua poesia lei ha messo entusiasmo e per lei scrivere è come liberare la sua anima e cerca di parlare, di comunicare, di dire quello che pensa. Complimenti Enrico, a dopo
Grazie.
per i saluti finali.
Spero Spero che l'abbia letto il libro che le ho mandato.
Io non posso dire niente essendo presidente di
No,
giuria, però leggo tutto quello che arriva. Ok?
lo so. Va bene. Buona serata. Un
Un
bacione.
abbraccio. Allora, chiamiamo Lorenzo Landini. Buonasera Lorenzo,
Buonasera,
benvenuto.
grazie. Leggerò una poesia. L'ho scritta nel febbraio dell'anno scorso, esattamente il 29 febbraio del 2020. È un dialogo proprio da me, dentro, fuori, alla finestra, con un faggio rosato, con questo albero. E faccio diventare quest'albero una persona. Facciamo delle riflessioni, riflessioni sulla vera libertà. Il tema è un mondo malato e il suo futuro. Ora ve la leggo. Si intitola Il faggio rosato. Ti guardo dal vetro, o faggio rosato. La carezza del vento ti rende vivente. Oltre le tue fronte c'è un mondo malato, un morbo velato l'ha reso impotente. Sei libero e vivi secondo natura, ma io sono schiavo fino a data futura. Potrei camminare, non ho radici, ma non posso farlo, ci sono nemici. Ma allora, che vale chiamar libertà sta sorta di mondo che ci incarcererà? Questa è la prova che indica già che se non si cambia, futuro non ha. O faggio rosato piantato nell'orto, non c'è restrizione che ti renda torto. Soltanto una cosa ci devi svelare. Insegnaci il modo per camminare.
Bene, lei è come se ci avesse dato in mano una lente speciale e noi con questa lente riuscissimo a vedere i suoi versi ed apprezzarli, in maniera particolare perché emerge qualche cosa, porta alla luce qualche cosa che a volte non ci soffermiamo ad osservare. Quindi ha avuto questa capacità, no? di smuovere i nostri sentimenti e le nostre emozioni. Grazie Lorenzo.
Buonasera.
Grazie. Chiedo alla regia di mettere la finestra numero 4. Questo è un altro caso di finestra. Vista di profilo, la luce entra dalla finestra, illuminando, vedete, prepotentemente la camera. Può essere una rivelazione di una verità. L'annunciazione che entra come una lama, vedete, perché si vede proprio anche dal muro, a scoprire qualcosa di noi stessi. Può ancora segnare con un'ombra troppo netta la rilevazione della nostra solitudine ontologica. In questi casi il punto di vista è quasi perpendicolare, vedete proprio la prospettiva dell'asse della finestra, per poter inquadrare meglio il soggetto e quindi è una scena interno-esterno. Io invito Donna Borotea. Non c'è? Allora non so se è un problema di connessione. Lorena Simonini.
Buonasera. Grazie.
Buonasera Lorena, benvenuta. Eccoci.
Allora, questa poesia fa parte di un libro che sto scrivendo, che si chiama Diario di Dulcie e Juliette, ed è un diario dove due ragazze che vivono in una clinica di recupero scrivono delle poesie e purtroppo le scrivono molto spesso nella loro stanza, quindi sono dietro una finestra, anche se hanno la libertà poi di uscire nel giardino o di girare, però maggior parte delle poesie le scrivono dietro questa finestra. E questa è una poesia d'amore e l'ho scritta pochi giorni fa.
Prego.
La mia finestra è chiusa. Aprila tu, amore. Solo se vorrai mi troverai. Solo se vorrai. Se non continuerai ad amare chi non c'è più. Mi troverai se guarderai dalla finestra. Mi troverai e troverai il dentro di me. Se capirai la mia anima. Mi troverai sempre dove sai, seduta sui gradini della scuola o con il mio foulard al collo. Apri la finestra, troverai le mie paure, le mie ansie, le mie angosce, i miei sorrisi a metà, le mie risate improvvisate, le mie urla e le mie manie. Io e solo io.
La vuole commentare?
Sì, queste ragazze ovviamente soffrono, hanno del dolore dentro di loro. Infatti, alla fine del libro muoiono tutte e due in una brutta maniera. Scelgono di non vivere più perché per loro la vita non ha senso. E quindi non hanno trovato quello che era il senso della vita, cioè l'amore. Non hanno realizzato il loro sogno e quindi la cura che vogliono fare poi alla fine non ha avuto successo. Ovviamente il libro è in sviluppo, quindi dovrò lavorarci ancora un po' sopra, però sono già a buon punto.
Quindi non si sa questa finestra se rimarrà aperta, se rimarrà chiusa. L'ha già deciso o è ancora in forse?
Sono ancora un po' in forse, sì.
Quindi dovranno esserci ancora degli episodi personali per farle capire qual è la strada giusta da percorrere, immagino.
Sì.
Vedete quante visioni, quante sfaccettature che possono avere queste finestre mezze aperte, mezze chiuse, e
Giusto.
quindi a seconda dei sentimenti e dello stato d'animo degli autori, possono farci vedere il paesaggio più bello del mondo, ma allo stesso tempo essere un pericolo, avere paura, avere delle fobie. Addirittura di avvicinarsi non solo a guardare da quella finestra, per paura di cadere, di crollare, di vedere se stessi poi alla fine.
Certo.
Brava Lorena, è riuscita a
Grazie.
farci uscire delle emozioni con tutti questi discorsi che potrebbero andare avanti parecchio tempo, proprio perché sono piacevoli come conversazioni. Grazie,
Grazie
grazie.
a lei.
A dopo per i saluti.
Grazie.
Allora, chiedo alla regia di mandare la quinta finestra. Allora, non c'è la quinta finestra. Comunque io avevo pensato a una quinta finestra, probabilmente non è arrivata. Dove lo spazio domestico è un topos artistico, quasi l'archetipo, soprattutto per le donne, che spesso sono state ascritte contro la loro volontà. Un'infinità di opere vengono esplicate, esplorate all'interno della casa, della psiche, sulle emozioni, sono stati fatti tanti disegni, tanti quadri, tanti artisti e anche tante fotografie. Mi viene in mente le fotografie di Francesca Woodman, con una di quelle che si chiama Stanza tutta per sé. Anzi, invito la regia a cercarla, magari a inviarla, oppure Virginia Woolf con La dimora di Rebecca. Allora, guardiamo se Donna Borotea è in linea. Eccola, questa è un'immagine bellissima della finestra, questa è una fotografia che è stata esposta in molte città nel mondo, in molte mostre, ha vinto anche diversi premi. E Dorotea, buona entrata. Buonasera Dorotea, benvenuta.
Ciao. Ce l'ho fatta.
Meno male, questa finestra si è aperta, perché poi non lo diciamo, però anche la finestra di Windows è una finestra, quindi è sempre una finestra nel mondo, che può essere una finestra nel cuore, nel mondo, chissà. La finestra invece di Dorotea, com'è?
Allora, intanto Susanna, io la saluto, ringrazio lei, Giuseppe, tutti quanti. Sono arrivata tardi, ho avuto problemi con collegamento perché ho lavorato fino ad adesso, cioè ora, anzi, ho lasciato ancora i miei cuccioli, mio marito, i ragazzi. Posso fare una parentesi? Devo ringraziare due dei miei figli e mio marito perché mi hanno permesso di essere qua con tante difficoltà, perché tecnologicamente ho avuto difficoltà a collegarmi. E niente, sono sempre imbarazzata. Susanna, grazie.
Sì, ce n'è una poesia da leggerci, così almeno rompiamo un po' il ghiaccio.
Dai. Facciamo.
Sì, sennò poi l'emozione prende il sopravvento.
Sì, però sì. Allora, è una finestra aperta all'infanzia. E è una... ma è uno scritto, non è una poesia. Va bene, dai, io vado, perché vado di corsa sempre. Ricordo di un sentiero di campagna, fiori di campo tanti, perché era sempre estate. Una casa imponente al cospetto, alla quale puntualmente si affacciava una figura amica, il cui volto ora mi è oscuro perché troppo tempo è trascorso. Il bianco sterrato terminava, e solo verde immenso innanzi a me. Il ricordo di un susino, del suo sapore in frutto, fragranza del passato, ineguagliabile la dolcezza dell'infanzia. Respiravo in quello che era il mio mondo, ma anche il mio rifugio, perché già la tristezza mi era d'amica. E ora ricordo quante volte abbiamo, tra virgolette, pianto in quei prati. E queste sono parole che ho scritto poco tempo fa, ma una settimana, due, e le ho condivise con le mie sorelle, perché riguardano me e le mie sorelle. Un'infanzia triste, nonostante abbiamo avuto tutto dai nostri genitori. E caso vuole, mia sorella ha detto questa, cioè l'ha intitolata Ricordo dell'infanzia. Quando mi è stato detto partecipa a... sono emozionata. partecipa a una finestra aperta. Questa è una finestra aperta nel passato, nell'infanzia. Quindi cambierei il titolo di queste mie parole. Non è una poesia, sono parole che io scrivo, perché non mi considero poetessa, però con voi condivido quello che è tanta cosa. Ma sono emozionata abbastanza, ho corso tanto per stare con voi. E Susanna, sono contenta di vederti stasera.
Anche perché sono momenti particolari della vita che magari possono aprire delle ferite. E quindi...
No, sì, esatto. E avrei tanto da dire, ma ti dico, io ringrazio infinitamente i miei figli, mio marito, perché mi hanno fatto correre per stare qua insieme a voi. E avrei voluto esprimere in altra maniera queste cose, cioè, che non erano neanche preposte, e mi è piaciuta la tematica, piaciuta, insomma. E avrei avuto tanto da dire, però sono ancora, insomma.
È ancora un pochino emozionata, quindi...
Sono emozionata nel senso che ci tenevo particolarmente, però il lavoro mio è tanto e mi devo, quindi lo scrivere, io ho già parlato con voi, voi sapete, per me lo scrivere è tanto e avrei voluto, insomma, espormi in altra maniera. Questo pensiero, questo scritto ha un valore enorme per me, più che una poesia scritta in rime, che... c'è tanto da dire. Stasera mi trovate proprio per essere con voi, che è la gioia, una gioia immensa. Poi avrò modo, probabilmente avrò modo di parlare con voi, di poter insomma, oh Susanna, mi capisci?
Va bene così, non c'è problema, le emozioni sono arrivati i momenti anche belli della condivisione con i famigli, col marito, quindi se ha passato dei periodi brutti della vita, comunque alla fine...
No, assolutamente sì. Quello...
è stata ricompensata, quindi questi ricordi li lasciamo come ricordi.
Sì, il significato era, doveva essere un altro, però ora come ora, cioè non si può contemplare lavoro e insomma, anche perché il lavoro ora come ora bisogna prenderlo quando c'è e tutto. Mi avete trovato in un momento di, mi sono fatta in quattro per poter essere con voi. E non sono una poetessa, non sono niente, però penso di poter dare di, potevo esprimermi in un'altra maniera, Susanna, e, però sono molto molto emotiva e poi ti dico, sono qua, io saluto tutti, non so chi ci sia, chi non ci sia, e perdonate il ritardo, perdonatemi. E, io vi ringrazio infinitamente, spero di essere ospite prossimamente, il fatto che non so da che parte guardare perché ho messo il telefono.
Questo non lo devono sapere gli spettatori. A dopo, bacio!
Ciao, grazie a tutti!
Grazie. Oh, questa è una bella cosa, sicuramente... Queste sono esternazioni che ci fanno veramente molto molto piacere. Allora, invito, allora, sentite, mi sono rivista, ciao Patrizia, mi sono rivista. Buonasera. E spesso e volentieri quando vi chiamo dico allora, sembrerebbe di farci quasi una gag, perché mi viene naturale dire allora, quindi ci rido anche un po' su. Patrizia, che abbiamo oltre questa finestra? Tutte le tue poesie sono sempre intense, vive, sei una donna tenace, una guerriera, ferita, però una bella guerriera.
Per questa serata io ho scelto una poesia che si intitola Oltre. Come sentirete non parla proprio di finestre, però mi è venuta in mente questa perché ripensandoci io ho sempre vissuto, ho guardato la finestra come limite per coloro, perché sì, avete parlato durante la trasmissione, no, di come può essere un passaggio, qualcosa che permette di andare fuori, una speranza di libertà, però io ho sempre visto la finestra anche dall'altro punto di vista, come un ostacolo, no? Un limite per chi non può andare fuori e chi invece non vuole per altri motivi, perché ha paura e quindi è costretto in qualche modo a guardare solo dalla finestra la vita degli altri, non vive, non ama, non rischia, non osa, non è libero, è bloccato dietro quella finestra. Quindi vi leggo la poesia, poi magari la commento.
Va bene.
Se devono esserci limiti, vorrei che fossero limitati al raggio di un'azione che non è da compiere. Se devono esserci confini, vorrei che fossero confinati ai momenti bui e al male che sento dentro a volte e vedo anche fuori di me. Se devono esserci barricate, vorrei che barricassero i tuoi cerebralismi e le paranoie inutili che ti crei quando non vuoi rispondermi. Se devono esserci muri, vorrei che murassero vive le tue paure e anche le mie. Se devono esserci prigioni, vorrei che imprigionassero la nostra solitudine e quell'inquietudine che ci perseguita da sempre. Se solo tu potessi, non vorrei che ponessi limiti, confini, muri, barricate o prigioni alla voglia di essere noi, alla voglia di amare e vivere. Vorrei che avessi il coraggio di osare e liberare tutto quello che è oltre.
Bella, bella come sempre, come sono le poesie di Patrizia, immediate, sincere, che arrivano subito, senza mezzi termini. E in qualche maniera cerca sempre di farti capire quello che realmente pensa. Complimenti Patrizia, grazie per essere stata in questo spazio.
Grazie.
Siamo in direttura finale, direi al regista di mandare l'ultima finestra, quella con i cuori, se riuscisse a farlo. Vedete, ci sono tanti, ecco, volevo lasciarvi con una finestra positiva. Questa finestra è una finestra rappresentata da un pittore, da un'immagine di Emiliano Ponzi, e si vedono entrare le farfalle dall'esterno. Quindi dall'interno, dall'esterno, non si capisce se queste farfalle a cuoricino vanno fuori o vengono dentro. È un frammento di mondo, un frammento di mondo che si deve unire, amalgamare, e sono delle immagini positive, sono delle metafore, un modo per entrare nell'eco del mondo. E prima di richiamare tutti, anzi possiamo richiamare tutti, e vorrei dire che le finestre nel mondo moderno sono innumerevoli. Ci sono le finestre meccaniche, le finestre della fotografia, del cinema, della televisione. Sono finestre che cambiano i ritmi vertiginosi, le finestre anche di internet, dei computer. Ultimamente siamo tutti nella wifi a una velocità impressionante. E poi ci sono le finestre, quelle dei treni, degli aerei, delle automobili, no? Che volano veloci via. Però sono tutte finestre reali, perché noi stasera siamo stati insieme, abbiamo condiviso dei momenti, soprattutto abbiamo parlato di poesia, che è il cardine che ci unisce, ci rende migliori, perché un mondo senza poesia, senza arte, probabilmente sarebbe un mondo molto molto povero. Io ringrazio per essere stati qua con noi. Se c'è qualcuno che volesse aggiungere qualcosa, sono lieta di dare la parola per concludere.
Posso io?
Prego.
Allora, io sono presente. Non mi sono espressa al meglio, ma non ha importanza. L'importanza è proprio essere stata qua con voi, avere corso per stare con voi. E devo dire, forse non ho ascoltato gli altri, non ho potuto. Però Patrizia, mamma mia, mi hai commosso tanto, tanto, tanto. E spero di commuovere anch'io in una prossima volta. Quando potrò, quando sarò più libera, perché lavoro, lavoro. Però voi siete tanto e vi ringrazio infinitamente perché mi date questo piccolo, grande spazio.
E ho una finestra nel mondo.
Sì, e voi siete, noi siamo, perché io mi sento con voi. Io mi sento una finestra, la mia finestra nel mondo siete voi. Grazie, grazie a tutti.
Grazie. Giuseppe, vuoi aggiungere qualcosa?
No, io non ho parole per esprimere quello che ho sentito stasera da tutti i partecipanti, quindi aggiungerei cose inutili, bastano le loro poesie per dimostrare. Quindi è inutile, le mie parole non servono a niente. Vi ringrazio come sempre, perché noi, come dire, vogliamo organizzare questi eventi, però se non c'è il materiale per organizzarli, sono inutili, sono... Quindi la cosa importante è coloro che partecipano e con le loro poesie, con i loro testi, con le loro sensazioni, emozioni, riescono a trasmettere anche a noi e farci vivere le loro stesse emozioni. Quindi grazie.
Allora, io do allora la parola. Tre parole per Patrizia per concludere, così lo facciamo a rotazione a tutti.
Va bene, io vi ringrazio e sono contenta di essere stata qui e... mi è piaciuto molto partecipare a questa serata. Saluto tutti.
Grazie. Marco?
Allora, vi volevo ringraziare tutti, anche perché io sono del parere che Giuseppe è troppo timido, però la poesia è non solo chi la scrive, ma anche chi sa coglierla. Quindi voi siete molto capaci a coglierla e quindi vi volevo fare un applauso personale perché è un impegno nobile che state portando avanti. Grazie.
Mirsida.
Io anche volevo ringraziare, ma in questo caso non da scrittrice, da ascoltatrice, da fruitore della poesia, perché è importante aprire finestre. Ovviamente si dice spesso, no, che gli scrittori hanno da dire, da mostrare la propria finestra, ma per noi è altrettanto importante invece vedere le finestre degli altri, e stasera è stato meraviglioso ascoltare le vostre. Quindi grazie per poter rendere fruibile, ecco, queste emozioni.
Silvia.
Grazie per la serata e soprattutto grazie per riuscire ad associare la poesia e l'arte, che molto probabilmente hanno lo stesso significato. Una viene espressa a parole, l'altra visivamente, ma tramite le parole e lo sguardo si può fare sempre poesia, quindi grazie.
Grazie. Lorena?
Io ringrazio tutti perché siete stati tutti meravigliosi e mi avete trasmesso delle emozioni grandi, e ringrazio ancora tanto te, Susanna, e anche Giuseppe.
Grazie. Enrico, chiudiamo con lei.
Sono molto felice di essere in mezzo a voi. Una cosa strana, l'altro giorno ho fatto leggere una mia poesia a mia nipotina che ha 10 anni. Sono rimasto impressionato di come l'ha capita, di come la gioventù di oggi è dedica proprio a percepire queste cose. Vi ringrazio tutti, buona serata.
Allora, nella speranza di portare un segno di poesia anche a tutti i ragazzi e di farla coltivare, lasciamo l'ultima parola a Dorotea. Prego.
Volevo salutare la mia coach e lei sa che è.
Ma l'abbiamo capito anche noi. E io stasera sono riuscita a sembrare molto Audrey. Vabbè, se non sono riuscita ve lo dico, il mio look era un po' da Audrey, come la sigla, che ha fatto benissimo Giuseppe, il vicepresidente. Ciao, alla prossima, seguiteci, ci vediamo. Tanti, tanti, tanti.